Questo e tanto altro con il prossimo ospite di giornata, ovvero Luca Calamai, editorialista di Tutto Mercato Web. Ciao Luca.
Ciao Luca.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Benvenuto.
Luca, ecco, ti faccio subito la prima domanda, un po' a bruciapelo, e ti chiedo, ecco, come vedi il Napoli e soprattutto se lo vedi senza Antonio Conte la prossima stagione?
È la domanda che attraversa l'Italia calcistica, perché poi insomma Antonio Conte ovviamente poi è collegato a grande calcio, a grandi personaggi. Allora io ti devo dire la verità, io non sono convinto al 100% né che Conte abbia al 100% la voglia di restare al Napoli, né che la società abbia la voglia al 100% di confermarsi. Diciamo che siamo in una fase di studio, di valutazione, di analisi. Ognuna delle due parti sta cercando di capire qual è il percorso successivo. Allora, Conte per me è un bravissimo allenatore, è uno di quelli che vince, e quindi io ho sempre rispetto e ammirazione per gli allenatori che vincono. Però è un allenatore molto esigente, è un allenatore che quando lo prendi... Come nelle quelle famose battute, voi non siete fiorentini ma forse avete sentito parlare dei film di Amici Miei, prendi il pacco completo, no?
Cioè, sì,
prendi, certo, certo. Prendi tutto Conte, e nel tutto Conte c'è anche un martello pneumatico, uno che vuole, chiede, pretende, e quindi oggi il Napoli probabilmente si domanda se è in grado anche di reggere questo tipo di pressione da parte di un allenatore. E dall'altra parte Conte si chiede se che voglia il Napoli di continuare o meno una crescita a livelli successivi, e essere livelli successivi vuol dire avere una squadra in grado di lottare per vincere la Champions, una squadra in grado, lo è già adesso secondo me, ma di lottare anche per vincere lo scudetto. Dall'altra parte c'è anche un Napoli che si chiede se questa pressione poi diventa soffocante. Insomma, ci sono un paio di nomi, no, che circolano, sono quelli di De Zerbi, quelli di Italiano, che secondo me sono allenatori che, insomma, io dico abbasserebbero un pochino, sì, il livello dell'ambizione del Napoli, eh. Però sì, sono allenatori che piacciono, allenatori alla moda, allenatori che verrebbero a Napoli con un entusiasmo assoluto, che chiederebbero probabilmente meno. E ci vuole pazienza, perché anche perché poi, come sapete bene, il mercato, anche quello degli allenatori, è un grande risico, no? Poi si parte da questo risico e poi a pioggia si sistemano anche altre situazioni. C'è la panchina del Real Madrid libera, quasi certamente, qui intanto per fare un esempio, certo, e capire che tipo di situazione. Però oggi se mi chiedi di sbilanciarmi, io non mi sbilancio, perché io credo che sia veramente una partita da giocare.
Luca, proprio su Antonio Conte invece ti si può chiedere, no? Secondo te, con lui in panchina, questa squadra in questo momento, nonostante il milione di difficoltà che abbiamo raccontato sinora, è comunque lì al terzo posto, va dato anche merito, no? A questo allenatore, chissà, magari con un altro coach sulla panchina questa squadra, ecco, in questa stagione complicata, dove sarebbe potuta essere?
No, ma Conte, ragazzi, è valore, Conte porta punti, come per me porta punti Allegri, ci sono questi allenatori che hanno un valore oggettivo, però non puoi nemmeno negare che avete visto di tutto quest'anno a Napoli.
Certo.
Cioè, avete visto, certo, una serie di infortuni, l'ultimo ho letto che è appena arrivato.
Sì, Vergara.
Deve avere delle spiegazioni, ragazzi, perché non può essere tutto casuale, no?
Ci noti un po' di complicità anche da parte, no, proprio dello staff.
Non lo so, ma io se sono il presidente del Napoli voglio delle spiegazioni, voglio capire, no? Perché ormai sapete che si ragiona molto su lavorare sopra soglia o sotto soglia. E ci sono proprio delle filosofie di pensiero diverse anche degli allenatori, perché a lavorare sopra soglia aumenta il rischio di infortuni, ma crea maggiore potenzialità in campo, esplosività in campo. Lavorare sotto soglia porta meno infortuni, ma non ti dà le sgassate che ti servono. Avete visto un allenatore che è andato una settimana in vacanza? Cioè, avete visto, sì, tutto a Napoli, no? E quindi io credo che
Che poi da lì però abbiamo trovato un Antonio Conte, sai, un po' diverso, no? Il cambio del modulo, una ventata d'aria fresca, però chissà in quella settimana che cosa è potuto accadere, no? Proprio nella testa di Antonio Conte.
No, lui era, secondo me era andato un po' fuori giri, secondo me parere. Cioè era, sai, quando poi vai fuori giri fai anche fatica a riprendere il ritmo normale, perché sei drogato calcisticamente, sì, lo dico, vero, in maniera positiva, certo, per carità di Dio, ma proprio lo vedevi, non reggeva più una domanda, era proprio troppo, perché lui vive così, lo vive in maniera di pancia, lo vive in maniera totale. Quindi io credo, ma lo dico proprio per il bene del Napoli, si va avanti se sono tutti convinti, ma convinti veri, non convinti di facciata, perché comunque se prendi Conte c'hai un bel paracadute, un bel ombrello, se stai a Napoli prendi un bello stipendio, stai a un bel posto, cioè bisogna che ci sia la volontà, perché ecco, io ti devo dire, non vivo Napoli, anche se ho tanti amici, però ecco, io a Napoli quest'anno ho trovato una grande maturità da parte del presidente De Laurentiis, sì, invece in passato lo avevo a volte criticato perché lo vedevo come un elemento disturbante, cavolo, è stato bravo, cioè, ha fatto il presidente vero, ha protetto
e continua a farlo senza mai interferire qualche questo, solo posto
questo social. È un segno di grande crescita di quest'uomo,
questo silenzio, ecco, noi non sappiamo perché è in silenzio, però sono sicuro che questo silenzio qualcosa stia dicendo in un certo senso, proprio vorrei capire cosa.
No, stanno riflettendo, se volete il mio parere, stanno riflettendo ognuno. Ora l'obiettivo chiaramente è andare in Champions. Secondo me resta il rimpianto di avere, con questo campionato così mediocre,
vero,
io vi dico la verità, vero, che un Napoli con il 50% di infortuni oggi lottava punto a punto per lo scudetto.
Sono d'accordissimo.
Quindi resta questo grandissimo rimpianto. E ora si devono fare tutti delle domande. Cioè, oggi se te vuoi potenziare questa squadra in maniera vera, servono tanti soldi, perché la squadra è forte. Ma forte. Quindi il Napoli ha voglia di fare questo ulteriore passaggio in un anno in cui si è uscito presto dalla Champions, quindi non è che sono arrivati nemmeno i soldi veri di quando vai avanti, non lo so, sono valutazioni che vanno fatte, ma sono bei pensieri, perché lo ripeto, oggi se te guardi anche in prospettiva c'è una Juventus che andrà ricostruita, c'è un Milan che pensate non è riuscito a fare quello che ha fatto il Napoli l'anno scorso, non avendo le coppe e comunque ha dei grossi problemi in alcuni ruoli. L'Inter mi sembra una squadra che si è avviata alla fine di un percorso, c'è la rosa più ricca, più importante, più fresca, più equilibrata, anche se ha tutti disponibili, sì. È il Napoli. Io dicevo, ecco, oggi io vorrei, in questo finale di campionato mi piacerebbe tanto vedere, ma non so se Conte avrà lo stesso desiderio mio, tanto vedere se si può immaginare un attacco con Højlund e Lukaku, perché se questa coppia funzionasse, che gli manca? Fisicità, Lukaku, gol, Højlund, tecnica, Højlund, capacità di creare spazi, Lukaku, sacrificio per la squadra, Lukaku. Cioè, se devi immaginarti una coppia, ragazzi, perfetta, sulla carta, no?
Magari Højlund troverebbe anche quella famosa profondità, no? Quello spunto che, ecco, nell'avventura sia allo Sturm Graz, all'Atalanta e poi anche al Manchester City, un po' l'aveva anche contraddistinto.
No, sono due attaccanti che si completano perché hanno caratteristiche diverse.
Per me
sono
diversi, sì.
No, totalmente diversi, sì. ma con atteggiamento. Højlund, Lukaku è uno che ti viene a far giocare la squadra, Højlund è finalizzatore. Quindi,
sì. Anche se poi Luca, se ci pensi, non abbiamo visto un Højlund così finalizzatore, no? Spesso si è anche sacrificato tanto proprio per la squadra azzurra, venendo a prendersi tanti palloni.
Che doveva fare il lavoro di Lukaku.
Esatto.
No? Però ecco, esatto, io immagino un reparto nel quale Højlund fa il Lautaro dell'Inter, cioè va a finalizzare il lavoro di un centravanti che crea spazi, che ti appoggia, che comunque si porta dietro una difesa. E la fisicità di Lukaku davanti potrebbe essere importante. Sono ragionamenti, no? Oggi certo. Napoli, anche a causa di tutti questi maledetti infortuni, è un progetto calcistico che è rimasto in alcune realtà inesplorato, no?
Sì, certo.
Hai capito all'inizio quello che poteva essere, poi però non si è mai visto.
Sì, hai visto solo il trailer, ma non il film completo. E diciamo che questo ci ha fatto rimanere abbastanza male. Però Luca, noi dobbiamo anche guardare il futuro anche da un'altra prospettiva. Il Napoli è la seconda squadra più vecchia d'Italia. Tanti sono gli over 30.
Sì, 10 per l'esattezza.
Sono 10 e il Napoli, secondo te, dovrà fare anche un po' una ricostruzione dal punto di vista dell'età nella prossima stagione, che si va ovviamente verso magari la riconferma di Antonio Conte, questo non lo sappiamo, ne abbiamo appena parlato, però si va verso anche una data storica, un momento storico, perché il Napoli va verso anche il centenario della sua storia.
Guarda, mi fai sorridere perché io sto vivendo a Firenze il centenario della Fiorentina, una squadra dotta per la Fiorentina. Vi auguro e auguro al Napoli un centenario completamente diverso.
E che noi alla Fiorentina, magari in questo finale di stagione, ecco, che poi possa andare anche il più a lungo possibile in Europa. Io la tifo tanto in Europa, negli ultimi anni mi ha fatto tanto appassionare questa squadra. Ci è andata troppe volte vicino. Chissà se quest'anno magari potrebbe accadere un exploit, chi lo sa.
Il calcio è strano, lo conosciamo bene. Vedendo poi giovedì in campo solo la primavera, perché poi capito, lunedì devono andare a giocare a Cremona,
si giocano tutti,
estremamente delicato. Io non vivo il Napoli, ragazzi, ve lo dico, io lo vivo da spettatore. Io non ho il senso di una squadra vecchia, ecco, ho il senso di una squadra solida, matura. Poi come sempre bisogna trovare degli equilibri. Le squadre vanno rinfrescate, ma va rinfrescata anche l'Inter. Guarda, oggi leggevo un giusto articolo di Paolo Condò, del mio amico Paolo, che diceva l'Inter non può limitarsi a cercare sempre la scommessa e diventa il grande colpo. Ora deve mettere dentro giocatori veri. L'Inter dà la sensazione di essere arrivare un po' alla fine di un percorso, però ha trovato questo ragazzo giovane in attacco. Io non... Si coniuga male, ragazzi, il rapporto gioventù-vittoria. Il Napoli deve vincere. E chi sta lassù ha bisogno di vincere, perché sì, si alimenta vincendo. Per cui rinfrescarla sì, ma...
Cioè l'anno scorso Luca, il Napoli ha vinto con un instant coach, cioè Antonio Conte, uno abituato a vincere, e poi si è portato appresso anche Lukaku, che è un instant player, no? Uno di quei calciatori capaci di spostare anche l'equilibrio nel breve termine, diciamo così. Cioè quella filosofia lo scorso anno è stata in un certo senso vincente poi per il Napoli. Cioè tu dici magari rifare più o meno la stessa cosa.
Sì, ma sarebbe stata, cioè se il Napoli avesse avuto per tutta la stagione anche Salo, Bocca, McTonomy e De Bruyne, e Napoli, ti ho detto, oggi lotterebbe punto a punto per lo scudetto con l'Inter.
Sì.
Cioè, questo è un passaggio aziendale. Sì. Oltre, quando io dico che circolano i nomi di De Zerbi e Italiano, è chiaro che De Zerbi e Italiano non è che consegna De Zerbi e Italiano un Napoli modesto, ma è più facile che sia Conte a portarti a prendere un giocatore di un livello che non Italiano, per esempio, certo, no? Che già venire a Napoli per lui sarebbe come vincere uno scudetto. Magari De Zerbi e Italiano sono più adatti per valorizzare qualche giovane in più, ma è lì, è l'asticella, dove la vuoi mettere l'asticella? Questa, ragazzi, è una scelta che di sicuro non compete a me, non può compete certo nemmeno a voi, è una valutazione aziendale, deve fare il presidente. Sì, costa sì tanto il Napoli, questo Napoli costa tanto, ecco, quindi capisco che poi un proprietario si chieda anche quando è il momento di andare a allargare un attimo un percorso. Questo Napoli è stato costruito per vincere lo scudetto,
assolutamente,
per andare a lottare fino all'ultimo per la Champions. Allora la Champions è finita come è finita e lo scudetto si vince.
Luca, chi invece costa pochino, no? Guardando anche un po' quelli che sono gli standard attuali proprio del mercato, no? Il valore del cartellino di tanti calciatori, io mi riferisco ad Alisson Santos, c'è questo riscatto a 16 milioni di euro e mezzo, ha avuto un impatto davvero importante, no? Con la maglia degli azzurri in 4 gare con i partenopei, 2 gol. Volevo chiederti che effetto ti ha fatto questo calciatore, e poi se c'è anche da dare grande merito a Giovanni Manna per aver preso un semi sconosciuto, diciamolo chiaramente, non aveva mai giocato da titolare la sua squadra di club, però viene a Napoli e inizia a far vedere le cose molto importanti.
No, ma io ci trovo dei segnali nuovi nel Napoli, cioè nuovi, parlo da dopo che è andato via Giuntoli, no? Giuntoli aveva questa capacità di andare a individuare i giocatori, Kvaratskhelia è il prototipo di tutti i costi. Certo. Io ci trovo nel Napoli oggi, ha fatto questo riferimento corretto, ma anche Vergara, cioè Vergara che 6 mesi fa dove era? Chi era?
In panchina, cosa forse faceva? In tribuna.
Cioè, questo oggi Napoli ha creato valore, ti dico che questo ragazzo poteva essere, potrebbe magari essere utile anche alla nazionale. Guarda, quando te riesci nell'arco di un anno a tirar fuori valore da giocatori che non hai pagato 60-70 milioni, ma che possono diventare giocatori di grande prospettiva tecnica e poi nel tempo anche economica. Cioè, io lo vedo già questo Napoli sotto questo punto di vista, quindi sì. Manna sta facendo un ottimo lavoro e non è facile lavorare con Conte, perché poi questi giocatori li devi far giocare, no? In qualche modo. E Conte è un po' così, se non gli piace o non gli piace, ho da fare.
No, assolutamente, assolutamente.
Poi è chiaro che questo è stato un mercato, per esempio, puntato sugli attaccanti del campionato di Serie A. Lucca è stato pagato troppo, veramente troppo. Lucca è un buon giocatore, ma non adatto a Napoli, pagato troppo. Piccoli a Firenze è stato pagato troppo.
Però sono un'enormità. Sono quei centravanti che però Luca lo scorso anno, ecco, sono andati in doppia cifra, hanno fatto cose importanti.
Sì, ma quando ti metti delle maglie pesanti, la maglia del Napoli è molto pesante, però anche la maglia della Fiorentina è pesante, te devi prendere i giocatori e quelle maglie le reggono,
Certo.
Perché se è stati 40 milioni uno, 27 l'altro, cioè questi sono alla fine erano tre, perché il terzo era Kristovic, quello del Lecce, che alla fine forse è quello che ha reso un po' meglio, ma anche perché l'Atalanta è una piazza dove c'hai un po' meno pressioni, anche se la squadra sta andando benissimo.
Diciamo che forse quello che potrebbe scagionare un po' sia Lucca che Piccoli, magari Lucca non si è ben calato in questa realtà, Piccoli magari si è trovato a giocare con la Fiorentina in un'annata un po' particolare, una squadra che non ha avuto,
come dice il mio amico Bomber Pruzzo, cioè, non... chi fa go chi fa go anche perché non stiamo parlando di giocatori di 18 anni, stiamo parlando di giocatori che sono nel pieno della maturità. La verità è che quando entri al Maradona e magari non c'è più Lukaku e devi provare a prendere il posto di Lukaku, puoi non essere adeguato, così come non è adeguato Piccoli quando è chiamato a prendere il posto di Ken. Poi tutte queste difficoltà psicologiche diventano macigni, no? Perché poi lo senti che lì non ci sei, e quindi guardate, nel calcio vince la regia, il direttore sportivo è quello che sbaglia meno, perché quello che sbaglia mai non c'è. Però quando lavori in realtà come il Napoli oggi, o hai la grande intuizione che ha avuto Manna, per esempio, sul riferimento che facevi, è complicato, perché poi il livello è talmente alto che devi andare ad aggredire profili che sono molto impegnativi.
C'è anche questo aspetto, Luca, no? Vedere soltanto lì Lautaro Martinez nella classifica capocannoniere a 14 gol, poi dietro inseguono a 9 Nico Paz, Ildiz, Leao, cioè poi Davis, Højlund e Duvikas, cioè sono soltanto 3 gli attaccanti che inseguono Lautaro Martinez. Forse è un po' la carenza che c'è in questo momento sul ruolo dell'attaccante. Poi dietro ovviamente Skenna 8, Scamacca 8, Kristovic, come sottolineavi tu, a 7.
Guarda, è anche il calcio che sta cambiando, perché ora il calcio va di moda gli esterni a piedi invertiti,
le mezziali che vanno dentro
sono attaccanti veri, cioè l'obiettivo non è mettere la palla per centravanti, ma sfruttare movimenti per centravanti e anche andare a far gol. Quindi si va a cercare questo tipo di lavoro, per cui per un centravanti la vita è più dura, ovviamente, no? Perché poi si cerca, ma l'avete visto voi anche con Lukaku, cioè la priorità di Lukaku è creare le condizioni per favorire gli ingressi dei compagni, poi va anche a finalizzare, ma un tempo i centravanti avevano un solo ruolo, quello di far gol. Ora devono fare 1000 movimenti, venire incontro, le diagonali, taglia la profondità, crea spazio, va a incrociare. È molto più facile il compito degli Ildiz, dei Lautaro, di Dybala, di quei giocatori, Nico Paz,
certo, è più valorizzato, certo,
parliamo di giocatori di alto profilo, ma giocatori che a cui viene apparecchiato un certo tipo di calcio, no?
Assolutamente, assolutamente, Luca, noi ti ringraziamo davvero per essere stato qua.
Grazie a voi.
Tutto Napoli. Ciao, Napoli, Luca, in chiusura però ti voglio chiedere solo una cosa, per quanto costano Dodò e Ken? Ecco, mi interesserebbero per il Napoli.
Io ci aggiungo pure Endur e Fortini forse, che pure sono bravini.
Se facciamo un pacco allora, di questi fortissimi, secondo me.
Guarda, Dodò viene da un anno, sta facendo un anno catastrofico, dopo un anno invece bellissimo, che l'aveva riportato grazie anche a Carlo Ancelotti, anche a essere convocato in nazionale. Quest'anno è uno dei flop clamorosi della Fiorentina. Non credo che sia di un livello Napoli, ecco, per intenderci. Fortini è una grande scommessa. Il fatto che piaccia a Conte e a Gasperini mi intriga, perché Conte e Gasperini sono allenatori che lavorano sui giovani.
Qualcosina lui poi però, di quinti ne capiscono, no? Anche
ecco, lui è un quinto. Lui è un quinto come difensore modesto. Quindi è un quinto, c'è molto da lavorare, può essere un progetto interessante. Durez è un giocatore senza ruolo. Nessuno ha capito che ruolo ha, ha grande fisicità, ma lui ha bisogno di trovare un allenatore che gli disegna un abito addosso, sperando che sia l'abito giusto. Ken quest'anno ha questi problemi fisici in continuazione. Sinceramente, ti dovessi dire la verità, io per il Napoli non vedo materiale di primo interesse.
Andresti su altri profili, andresti su altri profili.
Ora è venuto meno un altro ragazzo che è incappato in una stagione catastrofica, ma questo è tipico, è dei giovani, Comuzzo, che vero, Napoli era pronto a prendere con un investimento importantissimo, ma Comuzzo sta attraversando, è un completamente in crisi di identità. Ma anche ripeto, oggi l'errore, vedi, l'anno scorso se prendevi la Fiorentina dicevi come sono forti tutti e restavi tutti a bocca aperta. Quest'anno sono tutti molto più tutti di quello che è il loro valore reale, perché poi si proprio stannate. Quindi bisogna che ci siano, che allenatori e direttori intravedano un qualcosa. Ecco, di tutti questi, quello che potrebbe avere un senso, anche per il ragionamento che facevamo io prima, potrebbe essere proprio Fortini, cioè non un titolare, ma uno che può, che se cresce, cioè chi gioca con i quinti, ragazzi, li cerca in maniera disperata, perché sono i giocatori che cambiano il valore di una squadra.
Assolutamente, assolutamente Luca, ma noi veramente ti ringraziamo per essere stato qua su Radio Tutto Napoli, Napoli Tutto.
Ciao, ciao Luca, grazie.
Ciao.
Grazie mille a Luca Calamai, editorialista di...